Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra e la mia chiesa edificherò, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Acclamiamo alla parola del Signore. L'estate non è solo tempo di caldo, ma è tempo in cui possiamo rigenerare la nostra fede, approfondendola nell'ascolto della parola di Dio, nella meditazione, nella lettura continua di questa parola di Dio e nella fare la liturgia fonte della nostra spiritualità, della nostra vita, della nostra formazione cristiana. Ecco perché in queste domeniche la Chiesa, con la scelta sapiente della parola di Dio, ci dà la possibilità di entrare nei fondamentali della nostra vita cristiana. Poi è il tempo per digerire questi fondamentali e per farli carne della nostra carne, vita della nostra vita, quello spetta a noi. Che cosa sta succedendo nel brano del Vangelo? Che Gesù è in una regione importante e soprattutto in una città importante, Cesarea, Cesarea di Filippo, quella città nella quale si dava massimo risalto a quelli che erano le leggi dell'imperatore di Roma, il Cesare di Roma. E quindi era una città che da una parte era posta come territorio nella Galilea, ma dall'altra purtroppo voleva mettere in luce il futuro della Palestina, un futuro triste, certamente. Ecco perché allora il Signore non fa un'inchiesta doxa, tantomeno vuole vedere che tipo di successo ha concretamente o politicamente o economicamente. Ma Gesù mira con molta precisione a vedere quale convinzione hanno i discepoli del suo essere figlio di Dio fatto uomo. vita dei discepoli dovrebbe anche mettere in questione la nostra convinzione personale di fede. Ecco perché molti oggi, purtroppo, vivono il rapporto con Gesù di Nazaret né più né meno come lo vivevano le persone che non erano convinte del sommo sacerdote, farisei, scribi, sadducei, gente del popolo. E ecco perché anche oggi è pericoloso entrare nel cuore delle persone, perché puoi avere risposte meravigliose, ma puoi avere anche delle delusioni cocenti. Quale un Gesù che io mi sono fatto a mio uso e consumo? Un Gesù a cui io ricorro perché ho bisogno di determinati riti, di determinati culti per mettere in tranquillità e in serenità la mia coscienza, o di un Gesù di Nazaret grande sapiente, grande uomo, persona che insomma, pur non avendo lasciato nulla di scritto, tuttavia ha influenzato positivamente l'umanità. Diremmo un Gandhi antelittera, e invece no. Tutte risposte estremamente riduttive e parziali, che non esprimono assolutamente la convinzione di un discepolo, cioè di uno che segue il Signore Gesù. Ad Antiochia i primi discepoli di Gesù vengono chiamati cristiani. Perché? Ma perché la gente aveva capito che quello era il Cristo. Ed è ciò che sfugge probabilmente alla nostra mentalità contemporanea. Il Figlio di Dio fatto uomo, dirà il Concilio di Calcedonia 4 secoli dopo, ma detto da Simon Pietro, a nome di tutta quanta la Chiesa, è ben più profondo ciò che Calcedonia aveva in qualche modo difeso. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Cerchiamo un attimo di vedere questa acclamazione della convinzione di fede del primo Papa e della prima comunità cristiana. Tu sei il Cristo. Cristo significa l'unto del Signore, il benedetto di Dio, quella persona sulla quale Dio scommette la sua esistenza. Questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltate Lui. Al Giordano, questo capita, nella trasfigurazione sul tavolo. Lui è il Cristo, Lui è il tutto di Dio e il tutto dell'uomo, integralmente Dio, integralmente uomo, e l'uno e l'altro. Noi facciamo invece tante distinzioni nella nostra vita, e invece no. Tu sei Gesù di Nazaret, il Cristo, che sei venuto sulla faccia di questa terra nella storia e hai dato agli uomini la capacità e la possibilità di guardare nel tuo volto il Signore nostro Gesù Cristo, il Dio che è presente nel mondo. Non solo, sei il Figlio di Dio, perché Cristo poteva essere in qualche modo anche un po' confuso con l'inviato di Dio, il sommo sacerdote, il liberatore, eccetera. No, no, molto chiaro Pietro, il figlio del Dio vivente, cioè il figlio di Dio che dà la vita, che la dà salvandoci. Ecco perché è il Cristo, perché Lui è il Salvatore, Lui è il Redentore, Lui è colui che santifica l'umanità intera. Ed è un Dio dei vivi, non è un Dio dei morti. Noi quando celebriamo l'Eucaristia ricordiamo i nostri fratelli e figli. Ed è bello questo, è una cosa splendida. Perché la nostra fede oltrepassa la morte e l'amore che ci lega ai nostri familiari, vivi e defunti, oltrepassa qualsiasi barriera, non solo architettonica, ma del nostro esistere terreno. L'amore vince la morte. Ma quelli sono ancora vivi nel Signore. Non solo del nostro cuore affettivamente, ma sono vivi perché sono arrivati finalmente al termine del cammino della loro esistenza terrena, perché iniziano l'esistenza eterna. La Gerusalemme celeste diventa la loro, direi, abitazione, se potessimo esprimerci, con una immagine spaziale. Ecco perché allora Pietro è apprezzato da Gesù, nella carne e nel sangue, ma il Padre mio che è nei cieli gli ha rivelato che io sono il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Questa è la clamazione di fede fondamentale della nostra vita. Noi possiamo essere devoti di Santa Vita, possiamo essere devoti di Sant'Antonio, possiamo essere devoti di qualsiasi santo sulla faccia di questa terra, ma perché ci portano e ci conducono pazientemente a quel Cristo che è figlio del Dio vivente. Cos'è importante allora per la Chiesa, per Pietro, per una CMC oggi? Non lo stare con Benedetto XVI, lo stare con Pietro, questi sono dettagli, ma è lo stare col Signore, il vivere con Lui, il riconciliarci con Lui e con i fratelli in Lui, l'essere persone che amano e che servono gli altri per suo amore, perché Lui te l'ha detto, perché Lui l'ha messo in pratica, prima di tutto e soprattutto, stare con, non parlare, non pensare che, ma stare con, nella nostra vita trovare tempo e spazio per stare con il Signore, sempre, sempre e comunque. Ecco perché la nostra vita allora diventa una lode gradita al Signore. Ecco perché la nostra vita allora capisce finalmente quanto San Paolo scrive ai Romani. Da Lui, per mezzo di Lui e per Lui esistono tutte le cose. Ecco perché Pietro riceve le chiavi del regno dei cieli, perché sta volentieri col Signore, nonostante i suoi peccati, nonostante le sue debolezze, nonostante qualche tradimento purtroppo e qualche defezione, ma Pietro ha il coraggio di piangere i peccati che commette per entrare in comunione con Dio sempre più profondamente. Direi quasi, i peccati di Pietro servono a lui per essere più uniti col Signore. Tutto quello che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Tutto quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Vedete, questo, io credo, oggi soprattutto, è un conforto di speranza che noi spesso dimentichiamo. Oppure facciamo un conto le mie sofferenze, i miei dolori, i miei lutti, le mie morti. Un conto invece del Signore, no, no. se tu entri e stai col Signore, del Signore per il Signore, lui diventa proprio il conforto della tua speranza. Anzi, i dolori e le sofferenze ti uniscono di più, quantitativamente e qualitativamente a lui. Perché hai il coraggio di stare con lui, di parlare con lui, di relazionarti con il Signore. Oggi il Papa Benedetto XVI parla di eclissi di Dio nel mondo di oggi. Beh, probabilmente quei 700.000, un milione di ragazzi che stanno con il Signore, rimanendo insieme tra di loro, aiutandosi reciprocamente, scoprono che la Chiesa non è un fatto teorico, che la Chiesa è fatta di tante persone che però trovano il loro centro, la loro vita, verità nel Signore. E poi fanno l'esperienza dello stare volentieri col Signore, con quel Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno aveva detto questo. Io sono la verità. Tutti dicono: la verità è qualcosa d'altro, distinto e diverso da me. No, io sono quella verità, io sono la verità. Io sono ciò che la verità può essere. Ecco perché ancora il fascino di un Cristo figlio del Dio vivente ha senso. Da questo punto di vista neanche le potenze degli inferi potranno prevalere contro una comunità ecclesiale che non solo parla così, ma che annuncia il Vangelo, Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, con le parole e con la vita. Stiamo col Signore qualche istante e viviamo con Lui per